Ciao Fabio.
Come va Roberto?
Non c'è male, non c'è male. Si sente la primavera e ci voglia di uscire, ma non possiamo farlo. Hai visto chi c'è dietro qui?
C'è Anna Politkovskaja.
Sì. Perché mi piaceva parlare un po' di queste cose che chiamano gaffe, di Biden. Forse lo è, ma è comunque una cosa che ha un significato al di là forse della volontà di quello che voleva dire. Cioè, quando l'intervistatore gli chiede se su Putin se lui ritiene sia un assassino, lui dice: "Hai tu?" Sì, credo di sì. Che è la verità,
Io non
secondo
credo che quella
me.
sia una gaffe, comunque vai avanti.
No, ma infatti anch'io non credo. Forse non è stato espresso un po' distinto di fronte a una domanda che è venuta, ma fa parte chiaramente di un quadro geopolitico che Biden sta perseguendo sia in Europa con la NATO e in Medio Oriente, ovviamente, sia nell'est asiatico, in Cina, nel mar cinese meridionale, nei rapporti tra Cina, Giappone, Corea, Taiwan, Hong Kong, tutte cose che il suo predecessore Donald Trump ha lasciato aperte. Secondo me, con molta ignavia, anche con poca capacità di comprendere, forse Biden, gli americani non sono noti per capire le cose del Medio Oriente, per esempio. Però questo presidente sembra avere le idee chiare, molto di più di Trump, ma anche molto di più del presidente di cui lui era il vice, cioè di Obama. Mentre tra Obama e Trump c'è stata tutto sommato una continuità di politica estera, rotta soltanto dal disaccordo, dal diverso comportamento nei confronti dell'Iran, ma per il resto c'era molta continuità. Biden la rompe questa continuità e torna a una centralità del multilateralismo e torna a una centralità atlantica e di America come nazione che vuole, non dico più fare il gendarme del mondo, ma comunque tenta gli equilibri geopolitici, perché ritiene che la geopolitica sia importante anche per la sua economia. Quindi un rovesciamento totale e non dà l'idea di essere, da questo punto di vista, un presidente debole, ma anzi si muove con grande decisione. Cosa ne pensi? Ho fatto una
Allora,
fatta
io
lunga, adesso.
la risposta alla domanda se Putin lo riteneva un assassino o meno, io sono sicuro al 90% che la domanda era concordata.
Può essere.
Cioè, allora, tanto per capirci, chi è George Stephanopoulos? George Stephanopoulos è l'addetto stampa di Clinton, non di Hillary, di Bill Clinton, cioè lui era l'enfant prodige della comunicazione quando Clinton fu eletto la prima volta. Quindi è uno che ha vissuto, ha stravissuto, è stato immerso, è stato funzionale alla politica del partito democratico, quindi poi è stato piazzato a CNN, ma CNN praticamente sta al Partito Democratico come l'unità stava al PC.
Quindi non è una domanda fatta a
No,
caso.
ma quello è proprio è una domanda concordata a cui lui ha risposto proprio senza alcun tentennamento, quindi era un messaggio preordinato, chiaro, e quindi una mossa diplomatica, nel senso che poco diplomatica, ma diciamo così, che fissa un cardine della politica estera su cui Biden aveva ragionato a lungo.
Quindi è una mossa di pura democrazia, di pura diplomazia.
Sì.
Quella fatta con i fatti e con le parole che pesano.
Poi, che cosa cambia nella pratica? Zero. Allora, perché ha fatto questa mossa, diciamo così, questa dichiarazione così aggressiva? Perché quasi tutto l'elettorato antitrampiano, diciamo visceralmente antitrampiano, e buona parte quindi dei supporter di Biden sono convinti che le elezioni del 2016 Trump le ha vinte grazie a qualche intervento di Putin. Raccontano la storia delle mail rubate dal server della Clinton, conosciamo le storie di Cambridge Analytica, di Breitbart, QAnon, eccetera, eccetera. Quindi a torto o a ragione c'è una grossa fetta dei supporter di Biden che credono che Trump sia una creatura, o quantomeno l'elezione di Trump sia stata una manovra di Putin, e quindi questo atteggiamento aggressivo è un modo per solleticare l'umore di quella parte dei suoi. Dal punto di vista pratico, che cambia? Zero. È caduto in questi giorni l'anniversario dell'annessione della Crimea. Se ne parla più? Zero. Cioè, in Occidente la questione Crimea non esiste. Non è mai esistita. Giusto? Quindi questa è stata un atto di guerra di cui non si parla più, non si chiede più conto a Putin. Completamente.
L'unica cosa rimangono le sanzioni.
Sì, sanzioni che fanno, no, che alla fine fanno più male a noi come esportatori che alla Russia come importatori, perché quello che importavano dall'Italia adesso lo importano dalla Turchia o da qualche altro paese, non ha avuto grandi danni la Russia da queste sanzioni. Sul Donbass, quindi il fronte aperto in Ucraina, dove tra l'altro i mercenari russi hanno pure abbattuto un aereo civile,
certo.
Ricordiamo.
Il volo della che veniva dall'Olanda per adesso non ricordo. Comunque sì.
Indonesia, se non ricordo male.
Esatto, in Indonesia, abbattuto, sì, in cui c'è un rapporto internazionale che segna con precisione le responsabilità ai militari russi.
Cioè, era un missile che avevano in dotazione questi mercenari.
Notizia che ha avuto un giorno di popolarità, popolarità per modo di dire, è stata comparsa per un giorno sui giornali italiani e poi è sparita completamente.
Ma sì, noi abbiamo come presidente della RAI ancora uno che lavorava per la televisione internazionale russa, quindi... e non si riesce a farlo schiodare. Ma comunque, anche sulla questione Donbass, zero. Hanno messo le sanzioni su quattro sgherri di quart'ultimo profilo, cioè il capo dei servizi di sicurezza, non mi ricordo gli altri, insomma, funzionari da quattro soldi.
Però le sanzioni
finanziarie, ma quelli secondo te hanno i soldi sui conti correnti occidentali al nome loro? Quindi tutta una manfrina da quattro soldi.
Le sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Russia sono ben poca cosa, sono un divieto di vendere armi in Crimea e nel Donbass, c'è il divieto di commerciare in alcuni materiali strategici. E c'è il blocco di alcuni conti di alcuni personaggi di secondo piano, che appunto. Quindi sono poca roba. Le sanzioni, quelle che ci impediscono di vendere la verdura e la frutta italiana o cose del genere, comunque, sono sanzioni che la Russia ha contro imposto all'Unione Europea proprio come ritorsione rispetto alle sanzioni che sono state fatte. Quindi non è che siamo noi che impediamo, che affamiamo il popolo russo.
No, proprio.
Poi ha trovato altre strade per potersi rifornire. Okay. Però insomma, parliamo anche di poco veramente, non sono grandi cose. E tu hai ragione, non c'è, però era pensabile che potesse un presidente eletto da poco in una situazione che non è ancora, che veniva fuori da un presidente che aveva messo in crisi il ruolo dell'Alleanza Atlantica e della NATO. Era pensabile che potesse prendere, impugnare questi due temi così caldi, che tutto sommato sono temi che devono riguardare l'Europa nel suo complesso più che gli Stati Uniti. Secondo me non era pensabile. Il segnale è stato dato, però hai ragione, non è successo niente.
Segnale, ripeto, l'unica cosa su cui Biden ha insistito in modo più articolato è stato questo Nord Stream 2, che è il gasdotto che dalla Russia dovrebbe portare il gas in Germania, che la Merkel difende strenuamente, che gli americani hanno sempre avversato,
Certo.
incluso Trump poi. Quindi anche da questo punto di vista non si nota una grande cesura, un grande cambiamento nella politica estera. L'altro fronte, che è quello della Cina, c'è stato questo vertice in Alaska,
Ancora sì.
Anchorage, e sono volati gli stracci, e poi alla fine è finita là, nel senso che se ne sono dette di tutti i colori. Il segretario di Stato ha sollevato il problema degli Uiguri, di Hong Kong, di Taiwan. La Cina ha detto: questi non sono affari vostri, non avete nulla da poter argomentare. Su Huawei è rimasto sulle posizioni di Trump, sui dazi è rimasto sulle
Grazie,
posizioni
sì.
di Trump. Tra l'altro, Biden deve farsi perdonare i traffici del figlio
In Ucraina, sì.
in Ucraina, ma anche in Cina.
Ma anche in Cina, sì, è vero.
Quindi deve questo atteggiamento, appunto, un po' a muso duro, secondo me, serve a scrollarsi di dosso la fama di politico procinese.
Sì, però alcune cose le ha fatte in Medio Oriente, ha bombardato delle basi, è tornato ad avere un ruolo in Siria, perché gli
Sì,
Stati
ma
Uniti.
pure Trump aveva bombardato in Siria. Ora, siccome l'ha fatto per ritorsione, perché c'erano stati degli attentati
Certo.
alle ambasciate americane, quindi c'è stato un attacco diretto a interessi americani, non è che è intervenuto.
Sì, però insomma si sente un maggiore intervento, ha interrotto le forniture di armi all'Arabia Saudita e ha preso posizione sulla guerra in Yemen, dando in questo caso una grande mano all'Iran e ha riaperto con l'Iran. Qui c'è un vero cambiamento, questo era anche prevedibile, ha riaperto il negoziato con l'Iran e sta dando una mano all'Iran nello Yemen. Io vedo, e nel Mar del Giappone ha mandato le portaerei, insomma, non è vero che non ha fatto nulla.
Sì, al momento
È
però,
da vedere cosa
capito.
succederà. L'idea che ci sono stati anche dei discorsi di ritorno ad avere la NATO e l'Alleanza Atlantica come cardine della politica estera americana e diciamo, di cardine dell'Occidente americano che si riconosce, ed anche la riapertura al multilateralismo. Questa non è una cosa da poco. Cioè, la rottura del multilateralismo in nome del bilateralismo e dei rapporti bilaterali appunto tra stati è stata la chiave della politica commerciale americana di Trump. E ritornare al multilateralismo vuol dire cambiare completamente queste cose. Cioè, non è vero che non sta facendo niente.
Sì,
Siamo solo a
no,
marzo, insomma, sono 2 mesi
ha
che.
dato un po' questo tono, ha cambiato il tono. Però, allora, quello che è vero è che mentre Obama era un presidente che non aveva la tendenza, diciamo così, l'atteggiamento benevolo nei confronti dell'Europa. Per Obama Copenaghen era meno importante di Kuala Lumpur, o Berlino meno importante, che ne so, di Tokyo. Cioè, Obama è stato proprio un presidente che istintivamente non ha guardato alle relazioni atlantiche come il perno della politica estera americana, che è stato invece, diciamo, è stato dominante dalla seconda guerra mondiale, anzi dalla prima guerra mondiale.
Certo.
Biden, no, Biden è irlandese, viene da un mondo, quello della East Coast americana, dei WASP, che si sentono un pezzo d'Europa. Quindi Biden va a interloquire sulla Brexit per difendere i diritti degli irlandesi a non avere un confine sul loro territorio, cosa che Obama non avrebbe mai fatto. Cioè, Obama neanche sa com'è fatta l'Irlanda del Nord, secondo me.
Sì, probabilmente sì.
Quindi sì, è ritornato Biden ad una identificazione di interessi con l'Europa occidentale, a un rinnovato impulso per il ruolo della NATO, però poi quando va a vedere, ma questa NATO a che serve?
Sì, questo è vero.
Cioè, oggi è
È vero.
diventato un ente inutile perché manca l'oggetto sociale che era il contenimento dell'espansione sovietica sul teatro europeo e nel resto del mondo, ma in primo luogo nel teatro europeo. Oggi la NATO è Erdogan che litiga con i greci e con i francesi, che inciucia con Putin, che su tutti i fronti caldi, Libia, Siria, Afghanistan, parliamo neanche di Yemen o di Donbass, non tocca palla. A un certo punto uno si chiede: ma a che serve questa NATO? Cioè, serve semplicemente, come del resto diceva Trump, ha ragione, a evitare che i paesi europei debbano spendere cifre molto più sostanziose per la loro difesa e quindi si attaccano all'ombrello americano e delegano a Washington sia le decisioni di politica estera, sia le decisioni su dove, come e quando intervenire, si accodano pur di non spendere soldi in portaerei, difese missilistiche e tutto il resto. Questa è la verità.
Sì, è anche vero però che disinteressarsi della NATO senza sostituirla con qualcosa di più equilibrato, se vuoi, dal punto di vista della spesa e dell'impegno, è anche più con un oggetto sociale, come dici tu, più aderente ai tempi, cioè disinteressarsene vuol dire poi regalare la Libia e la Siria
Sì,
a Russia, e significa lasciare che la Turchia sperimenti la guerra moderna con i droni. Biden non avrebbe, secondo me, mai lasciato fare a Erdogan il sostegno in Azerbaijan contro l'Armenia. Non in quel modo. Cioè, lì la Turchia ha sperimentato una guerra che non si è mai vista, la guerra dei droni. Comincia ad essere un paese che.
Però di fatto questa NATO non
Beh,
la
queste cose
sostituiamo con
accadono
una
a.
politica comune europea, cioè che fa gli interessi specifici degli europei laddove vengono messi in pericolo dalla Russia, boh, dalla Turchia o da chiunque altro. Quindi decidiamo di fare una politica estera e di difesa autonoma dagli Stati Uniti, a quel punto la NATO diventa così giusto un ombrello per gestire le relazioni, ma senza vero coordinamento operativo, oppure deve essere ridefinito il ruolo della NATO, cioè non è possibile che in Libia la NATO non intervenga. Non è possibile che in Siria la NATO non
Tra
intervenga.
l'altro contro uno dei suoi membri a quel punto. O comunque in un conflitto dove è coinvolto uno dei suoi membri.
Ma quel membro, che è la Turchia,
Sì.
ci si è andata a coinvolgere 10 anni dopo, quasi 10 anni dopo che il conflitto è scoppiato.
Certo.
Cioè, è roba recente
Ok,
l'intervento di
tu dici non è
Erdogan
possibile. Sì, tu dici non è.
in Libia.
Tu dici
E
che avrebbe
anche...
dovuto intervenire 10 anni fa o 5 anni fa.
Esatto,
Ah, ok, sì, certo.
intervenire a colmare il vuoto di potere lasciato da Gheddafi, per far sì che la Libia rimanesse, cioè, o diventasse un alleato occidentale o comunque un paese normalizzato e non finisse in questo marasma. Questo sarebbe stato il ruolo della NATO, doveva essere il ruolo della NATO. Nella crisi della Crimea e quindi nella disputa tra Ucraina e Russia, la NATO doveva,
Doveva esserci, così come dovrebbe essere nel Donbass.
come dovrebbe essere nel Donbass.
Sì, assolutamente. E no, non pensi che questa cosa cambierà dopo l'addio della Merkel? Non pensi che la
No,
Merkel sia
io
il
della
vero
Merkel ho
freno?
sempre avuto un'enorme diffidenza, perché per me è un ferro vecchio della DDR, piantato nel cuore della politica europea, di assoluta incompetenza in politica estera, circondata da personaggi mediocrissimi, di cui la von der Leyen è un preclaro esempio, che ha fatto fuori tutti quelli molto più bravi di lei, con metodi subdoli. E stiamo parlando di gente come Schäuble e altri.
Sì.
Quindi prima se ne va, meglio sarà dal mio punto di vista. E poi l'appeasement con la Russia è sempre stato un faro della sua politica estera, l'appeasement anche con la Cina per motivi economici è sotto gli occhi di tutti. E non lo so, dipende chi verrà dopo di lei. Il candidato, diciamo, il nuovo leader della CDU non mi sembra un'aquila. Se il prossimo cancelliere, candidato cancelliere, sarà il leader della CSU, cioè dei cristiano sociali bavaresi, cosa che ha un unico precedente con Franz Josef Strauss, che tra l'altro perse. Ma comunque, se la successione alla Merkel sarà, vedrà l'emergere di una personalità, diciamo, di maggiore spessore, con una visione politica fortemente pro-europea, pro-occidentale e magari favorevole al rilancio dei rapporti transatlantici, per me sarebbe uno sviluppo, diciamo così, una novità molto interessante, auspicabile e che cambierebbe veramente, insomma, le prospettive, dell'Europa, il suo ruolo nella, diciamo così, geopolitica di alto livello tra Cina, Stati Uniti, Russia e insomma
Turchia,
Europa.
eccetera, l'Europa, il
Quindi
Medio
cambierebbe un
Oriente.
po' l'assetto della politica, questa nuova politica dei blocchi che sta emergendo con la Cina, che prende un po' il posto dell'Unione Sovietica nella rivalità a livello globale. Vedremo se sarà così o se verrà fuori un'altra figura di queste così politicamente incolori, incapace di prendere rischi, senza visioni di lungo periodo che non siano le elezioni, che ne so, in Vestfalia o in
Sì,
Baden-Württemberg.
siamo una questa politica democristiana alla fine. Bisogna vedere anche la Francia come si volge, perché in
La
Francia.
Francia, Macron è stata un'enorme delusione, non ha portato nessuna ventata d'aria fresca, è stata assorbita da dispute interne su cui non ha avuto la fermezza di decidere di andare allo scontro, si è fatto irretire da tutte queste solite manfrine della politica francese, di quei gilet gialli. Insomma, queste rivolte che endemicamente scoppiano in Francia e che non hanno, che i governi non hanno mai il coraggio di reprimere come andrebbero represse in modo molto brutale. E quindi, diciamo, sostanzialmente il suo progetto di rinnovamento è fallito. La sua aspirazione a prendere il testimone della rinascita europea è diventata una barzelletta.
Per mancanza di carattere, proprio di personalità, direi.
Mancanza di carattere, mancanza di gente capace nel suo team, diciamo, dei senior policy maker. Mancanza anche lì di gusto per il rischio, di capacità di affrontare questioni epocali. L'unica cosa che fa la Francia è curarsi l'orticello africano e a quello si limita.
Esatto. I 4 anni di Trump devono essere gli anni in cui, visto l'allontanamento, il disinteresse, anche Obama, ma soprattutto Trump, che dichiaratamente, potevano essere gli anni in cui l'Europa prendeva in mano, noi europei, potevamo prendere in mano, i governi europei potevano prendere in mano il destino dell'Europa e organizzarsi come struttura autonoma, occasione totalmente persa, come abbiamo detto. E adesso difficilmente riproducibile, perché Biden non sembra intenzionato, tornando al discorso iniziale, non sembra intenzionato a lasciare che le cose vadano avanti come sono andate avanti così, cioè ridare centralità, ma ridare centralità sotto il cappello americano.
Sì, ma pare che quello poi sia la volontà anche dei leader europei, cioè di assumere l'iniziativa, non se ne parla neanche lontanamente. Da quanto tempo non si parla di difesa comune europea?
No, io sono perfettamente d'accordo su questo. L'unico paese che poteva avere un ruolo più deciso, anche per tradizioni storiche, anche perché un impero ce l'aveva, era l'Inghilterra, che se n'è andata. E
Sì, ma l'Inghilterra non ha mai avuto
poi
interesse
era
a
poco integrata.
mettere, diciamo così, a partecipare a una politica di difesa europea. Ha sempre visto il suo ruolo come ancillare a quello degli Stati Uniti, ha sempre seguito gli Stati Uniti nelle avventure militari importanti, Iraq, Afghanistan e altrove, le guerre nel Golfo. Però
Anche la guerra di Libia, anche con Gheddafi, l'Inghilterra ha avuto un ruolo importante, oltre a Sarkozy, oltre alla Francia che l'ha iniziato, l'Inghilterra, poi sono gli Stati Uniti, di Obama sono arrivati ben dopo.
sì, no, Obama proprio non ha
Non ne
partecipato
voleva
perché
sapere,
era
ci è arrivato
lui.
perché non poteva mancare, ma se no avrebbe fatto volentieri a meno. Invece l'Inghilterra di Blair c'è stata e come.
Sì, no, ma ripeto, comunque di mettere l'arsenale nucleare britannico a disposizione dell'Europa o partecipare a un esercito europeo non se ne è mai parlato a Londra. Quindi adesso, paradossalmente, che la Gran Bretagna è andata per la sua strada, si potrebbe riaprire quel discorso. Però tu tieni presente che la Francia non era neanche membro della NATO.
Sì, non era con De Gaulle, adesso lo
De
è.
Gaulle era membro della NATO, faceva parte dell'alleanza politica, no? Dell'alleanza militare. E quindi anche lì ci sono delle paternie nazionalistiche strane, che poi pesano, nella pratica quotidiana. L'unica cosa che possiamo sperare, infatti, come dici tu, è che Biden ritorni un po' al vecchio amore, dei rapporti transatlantici e che quindi si rafforzi un po' il legame tra Europa occidentale, e Stati Uniti, e questo, diciamo, rapporto poi serva per contrastare efficacemente l'espansionismo cinese.
Parliamo un po', se non abbiamo un po' esaurito l'argomento, parliamo un po' di casa nostra, cosa dici? Cambio lo sfondo intanto.
Senti, no, ma oggi c'è stata questa conferenza, non so neanche come chiamarla, sul Mezzogiorno organizzata dalla Carfagna, si chiama Sud, progetti per ripartire.
Che meraviglia.
Sì, no, soprattutto è molto originale come tema, no?
Sì, nuovo.
E, sai, da 160 anni non se ne parla, quindi metterei il Mezzogiorno un'altra volta
Un'eventata di
nel centro del
novità
dibattito
proprio.
politico, credo che sia.
Però il sud lo stanno aiutando, no? Cosa dici? Con i navigator, con il rinnovo del contratto di navigator, hanno dato una grande spinta allo sviluppo del sud.
Sì. Beh, ma
Non
oddio, i
sono
navigator
solo
stanno da tutta
meridionali,
Italia e non stanno
non
solo.
sono solo meridionali, è vero, però di sicuro è quella tipica politica che il meridione ha grande successo, insomma.
Sì, ma però una cosa possiamo dire che quantomeno Draghi ha messo sul piatto alcuni aspetti incresciosi, insomma, ha fatto un po' una critica vediamo un po' se si vede che
Sì, si
cosa.
vede, messaggero.
Ok, perfetto. Vedi, quindi allora ha detto che il processo di convergenza tra nord e sud è fermo dagli anni 70 e questo ce ne eravamo già accorti. E che ha visto dimezzare gli investimenti sul territorio in 10 anni. E anche questo, diciamo, non è una grande novità. La cosa che mi fa sorridere è che fino al 31 marzo si svolgerà una consultazione pubblica sul sito del Ministro per il Sud, per rilanciare così lo sviluppo. Sono già arrivate 300 proposte e verrà tenuto conto di ogni segnalazione e sono tutti invitati a prendere parte a questo percorso che vediamo una assoluta perdita di tempo, perché figuratevi se la gente che manda queste proposte può essere quella che ha un minimo di sale in zucca. Comunque, invece, ci sono alcune cifre che sono interessanti. Il programma Next Generation EU prevede per l'Italia 191 miliardi. Vi faccio notare che sono scesi dai 210 e
Perché sono scesi?
è perché hanno rifatto i conti, sai, quello era un calcolo fatto in base all'impatto della pandemia e ad altri indicatori, tipo la caduta del PIL e quindi diciamo a consuntivo 2020 si sono accorti che l'Italia, che altri paesi avevano avuto.
Dei problemi anche loro, quindi già il
Esatto.
10% se n'è già andato.
Esatto, quindi già 20 miliardi se ne sono. Ma comunque non è tanto quello il problema, è che il prodotto per persona nel sud, quindi il PIL pro capite, è passato dal 65% del centro-nord al 55%. Ora, questa roba qui, questo dato, è come al solito un dato farlocco, non farlocco, ma un dato che, diciamo così, spara la cifra, ma non dice che al centro-sud il costo della vita è molto, molto, molto inferiore. Cioè, è chiaro che tra, non lo so, Brescia e Catanzaro, la vita, diciamo, la differenza nei prezzi delle abitazioni, dei servizi e di tutto il resto è molto diverso. Quindi parte di questo divario è dovuto al fatto che il costo della vita non è lo stesso. Poi, allora, questa è la cifra interessante, che ci sono 96 miliardi per il Sud nei prossimi anni. Allora, quello che dice Draghi, a fronte di 47,3 miliardi di euro programmati nel fondo per lo sviluppo e la coesione dal 2014 al 2020, alla fine dello scorso anno sono stati spesi poco più di 3 miliardi.
Fantastico.
Quindi di 47 miliardi a disposizione, ripeto, 47 miliardi a disposizione, ne sono stati spesi 3. Poi non vi dico su cosa saranno state spese, perché io ricordo Bassolino che finanziava i corsi per cubiste, ecco. Non avrebbe pure piacere sapere dove sono stati spesi questi soldi, perché per esempio i corsi di formazione professionale, faccio per dire, non mi sembra che abbiano dato grandi frutti. Nel 2017, quindi non si hanno neanche i dati attuali, perché evidentemente nessuno è neanche in grado di fare questa cernita, in Italia sono state avviate ma non completate 647 opere pubbliche. Inoltre, due terzi dei casi non si era nemmeno arrivati alla metà. Il 70% di queste opere non completate era localizzato al sud. Allora, questa è la faccenda su cui bisogna ragionare. Quindi non è mai stato un problema di soldi lo sviluppo del Mezzogiorno. È un problema di criminalità, incompetenza, corruzione, voto di scambio.
Cultura d'impresa.
Cultura d'impresa, ma non è neanche quella, perché la cultura d'impresa al sud c'è, ma l'imprenditore al sud ti dice: guarda, io non è che non voglio investire, ma appena investo divento preda di politici che devono piazzare i parenti e gli amici. La Guardia di Finanza che non vede l'ora di venirti a fare le pulci per estorcerti i soldi. La pubblica amministrazione che vuole beni e servizi e non ti paga. Quindi come fa a fare impresa in queste condizioni?
Chiaro, non puoi.
L'unica cosa che funzionicchia sono le piccole imprese che magari arronzano in nero, gli studi professionali per servizi vari, medici, avvocati, commercialisti, eccetera, eccetera. Poi il resto di grandi imprese al sud non ce ne sono. L'unica che c'era l'Ilva l'hanno distrutta. Altre imprese che sembrava potessero avere un ruolo, tipo, non so, la Natuzzi, dico, un caso, il primo caso che mi viene in mente. Mi sembra che non navighi in buone acque. Ma proprio c'è un problema di... business environment al sud. E quindi poi se vogliamo andare a vedere, c'è cioè un ottimo articolo di questo mio amico di Twitter che si chiama Gabriele Juvinale, che ha un blog che si chiama Extrema Ratio, e ripete un po' le cifre che... Oppla, è sparito, no? Boh, mi è sparita la cosa. Vabbè, comunque diceva, ripeteva le stesse cose di Draghi, e diceva che proprio non è possibile che in pochi mesi si mettano in piedi riforme tali per cui il Sud, che ha speso 3 miliardi dei 47, 4, 7, messi a disposizione nel periodo 2014-2020, in un arco di 6 anni, di 7, per essere precisi, non è possibile che quella struttura, quella pubblica amministrazione, quei politici, quel sistema possa in pochi mesi gestire 96 miliardi. Ora, quella è l'analisi, e non è difficile farla. I rimedi li vogliamo ancora sentire. E non saranno certi i 300 progetti che qualche banda di imbecilli manda al ministero a risolvere il problema.
D'altronde lo vedi anche nel discorso dei vaccini, perché non sta funzionando, no? Cambiato il tolto Arcuri, come è cambiata la struttura che doveva provvedere, affidati alle regioni quantitativi necessari, non funziona. In Lombardia non sono capaci di distribuirle, in altre regioni vanno a rilento. Non è soltanto... È una questione che riguarda tutta l'Italia, anche decentrando le cose.
No, ma l'Italia, questa idea che l'Italia possa essere un paese federale è un'assoluta idiozia. L'Italia ha funzionato, per le poche volte che ha funzionato, quando era un paese fortemente centralizzato, in cui i cacicchi locali venivano controllati e messi al guinzaglio dai prefetti spediti da Roma, perché da quando esistono le regioni, cioè dal 1970, l'Italia è un quacervo di corruzione, incapacità, mafia e politici che fanno, che si allenano nelle regioni e poi vanno a rubare a livello centrale. Quindi le regioni sono diventate la palestra di corruzione della classe politica nazionale. Allora, io sono contrarissimo al federalismo, anche perché poi una regione come la Basilicata, il Molise o l'Umbria, che hanno poche centinaia di migliaia di persone, dovrebbero avere gli stessi poteri della Lombardia, che ha 10 milioni di persone, che diciamo così, uno stato come il Portogallo. Cioè, non è possibile una cosa del genere, non è possibile delegare poteri a micro entità, poteri simili a quelli che deleghi a regioni ricche, prospere e popolose. Ma al di là di questo, senza l'autorità centrale, senza che mandi le persone capaci da Roma a mettere la mordacchia alla feccia locale.
Bisognerebbe che ci fosse.
Ma la Sicilia, Vabbè, che può essere autogovernata, che si può governare da sola? La Calabria.
I siciliani chiedono.
Può governare da sola.
Chiedono l'indipendenza.
Ma parliamoci chiaro.
La Sicilia chiede l'indipendenza. qualche siciliano la chiede, e dovrebbe essere data.
Non gliela darei.
Certo.
L'unica cosa è che poi diventa, capito, una specie di entità sì, nel mezzo del Mediterraneo lasciata a se stessa, quindi non è neanche auspicabile. Ma dico io, a livello locale non esistono le competenze, le capacità, l'onestà per gestire alcunché. Se questo governo non prende, il generale Figliuolo non deve delegare assolutamente nulla, deve avocare i poteri alle regioni, come la Corte Costituzionale nell'ultima sentenza ha sottolineato, e gli assessori alla sanità di tutte le regioni devono essere esautorati e la gestione della sanità va affidata a commissari e militari. La gestione della vaccinazione
Delle
a
vaccinazioni.
e la gestione della sanità a commissari, ma con i poteri di licenziare tutti i dirigenti delle ASL, tutti gli impiegati delle ASL, fino all'ultimo uscire, allora cominci a ristabilire un minimo di ordine, ma altrimenti in un sistema marcio tu puoi affidare i compiti anche alla reincarnazione del Redentore, non riesci a fare assolutamente nulla perché non c'è, capito, un sistema, non c'è una catena di comando, non c'è un'attitudine alla disciplina che ti permette di tradurre gli ordini in risultati.
Questo è questo lo si vede nella sostanziale in quello che sta succedendo con Draghi.
Sì, è così. Ma se prima se ne accorge Draghi, meglio, Altrimenti rimarrà pure lui impantanato in questa ragnatela di interessi, di disfattismo, di sordo antagonismo verso chi è bravo. E quindi o usa la frusta e comincia a colpire burocrati e potentati locali, o se no ne farà le spese. E il tempo già, diciamo, non è, il tempo non gli è a favore. Ogni giorno che passa si trova in una posizione più debole.
Infatti.
Va bene,
Va bene.
Roberto, ti
A
saluto.
presto, salutiamo i nostri ascoltatori, gli chiediamo di mettere dei like, di farci delle domande, di partecipare e di farci conoscere.
Va
Alla prossima.
benissimo, ciao.
Ciao.